quest'anno senz'altro finiremo Giovanni. Anzi, lo finiamo già stasera. Così era scritto e così facciamo. E preghiamo con il Salmo 136-135, che è un salmo di ringraziamento. È proprio un tessuto fra fatti e qualcosa che sta sotto i fatti, che dà continuità. È la misericordia, la fedeltà, l'amore del Signore.
Ecco, abbiamo visto questo salmo che parla di tutto ciò che Dio ha fatto dal principio, dalla creazione dell'universo, dell'uomo, poi ciò che Dio ha operato nella storia antica, e poi questo salmo rimane aperto, perché si dice dà il cibo ad ogni vivente, cioè ancora oggi il Signore agisce dando il cibo, la vita, a chiunque vive. E quindi questa misericordia del Signore non è solo qualcosa di passato, ma è qualcosa di inconcluso, nel senso che continua sempre. Quindi è un salmo che non si chiude questo. Parte dal passato, arriva al presente e va avanti senza fine, come la misericordia del Signore che dura in eterno. Così questa sera non finiremo il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni ci porta al presente, a quelli che accolgono la testimonianza e poi a loro volta ne vivono e la trasmettono. E quindi l'apertura di questo salmo, che ha scoperto la misericordia di Dio nella creazione e nella storia e la vive al presente, è il senso stesso dell'ultimo capitolo di Giovanni, dove la storia di Gesù torna ad essere la storia dei suoi discepoli e la nostra storia attuale di noi che l'abbiamo conosciuto. E se ricordate una breve sintesi del capitolo 21, ecco, il capitolo ci mostra che Gesù si manifestò così per la terza volta. Le prime volte è stato visto dai discepoli, qui invece si manifesta così. Il nuovo modo di manifestarsi del Signore nella storia sarà sempre d'ora in poi così, che Lui è già sulla riva, arrivato presso il Padre. E da lì ci assiste mentre noi compiamo la sua stessa missione, andare verso i fratelli, nel mare, a pescare. Pescare l'uomo dall'acqua vuol dire salvarlo. E ci vanno in obbedienza al comando di Gesù, gettate le reti dalla parte destra, che è la parte della potenza di Dio, la destra. E la potenza di Dio è l'amore. Quindi in obbedienza al comando dell'amore pescate. E l'amore significa essere uniti a Gesù, al Padre e al Figlio, e quindi andare verso i fratelli con lo stesso amore. E allora la loro pesca diventa feconda. 153 grossi pesci che rappresentano tutta l'umanità, che vivono nell'unità dei figli di Dio, senza che la rete si rompa, perché è l'unità dell'amore tra i fratelli che testimonia che Dio è Padre. Subito dopo c'è il banchetto di Gesù, l'Eucarestia. Ecco allora che il Signore è presente nell'amore verso i fratelli e nell'Eucarestia, in quella parola che è la sorgente del nostro amore ed è anche il punto d'arrivo, perché chi è conquistato dall'amore partecipa alla vita nuova del Figlio, all'Eucarestia. Dopo questo abbiamo visto la figura di Pietro. Ci sono 10 scambi di parole tra Gesù e Pietro, tutte sull'amore, ed è un dialogo di guarigione. Pietro deve guarire da 2 cose. La prima cosa è la presunzione. Buono, generoso, volonteroso, ma ignora che seguire il Signore è un dono. E capire il suo amore e accettare che Lui ci lavi i piedi, allora possiamo fare altrettanto. Cioè, in altre parole, accettare che il Signore dà la vita per me, pone la sua vita a mio servizio, allora capisco l'amore con il quale sono amato e posso amare a mia volta. Quindi Pietro deve capire questo. Poi deve capire un'altra cosa più profonda, è la terza domanda che Gesù pone a Pietro, e Pietro diventa triste perché gli ricorda il triplice rinnegamento. Cioè capire che anche la nostra infedeltà, il nostro peccato, non è un impedimento ad amare il Signore, ma è proprio ciò che ci permette di amarlo di più, perché è nel nostro peccato perdonato che sperimentiamo quel di più infinito che è l'amore di Dio per noi. Perché se Dio mi ama fin tanto che sono bravo e poi mi butta via, allora non è sto grande amore. Invece Pietro non deve contristarsi del suo peccato, ma proprio grazie al suo peccato capire che il Signore ha dato la vita per lui, quindi può davvero amare con il dinamismo tipico dell'amore, che è amare di più. Quindi se deve guarire dalla presunzione, deve guarire anche dalla sfiducia, i miei errori, la mia storia passata, i miei fallimenti. No, proprio nei miei fallimenti capisco l'amore infinito di Dio e allora sono pienamente riscattato dall'amore più grande. E per questo Pietro ha l'incarico del pastore, l'unico pastore per sé è Gesù, ecco, e però è associato allo stesso ministero del pastore, che tiene l'unità del gregge attraverso l'esperienza che lui ha avuto in prima persona di essere un peccatore perdonato, per cui imparerà a perdonare gli altri, e l'unità della Chiesa è fatta dal perdono, ed è nel perdono tra i fratelli che si scopre il volto del Padre. Quindi Pietro, che rappresenta l'istituzione, la Chiesa, l'aspetto più istituzionale che garantisce l'unità, la continuità, questa istituzione è fondata sull'esperienza del perdono e sulla capacità di perdonare e di amare di più. E ogni divisione che avviene tra noi è perché non conosciamo il nostro peccato e in quel peccato non sperimentiamo l'amore più grande che il Signore ha per noi. E quindi la capacità di amare di più per mantenere l'unità. E finora, se ricordate, Pietro era chiamato dal cronista Simon Pietro e da Gesù Simone di Giovanni, col nome vecchio. D'ora in poi Pietro verrà chiamato col nuovo nome, Pietro. Quindi il racconto ci presenta la nascita di Pietro, come la nascita di Maria al mattino di Pasqua, quando Gesù la chiama per nome, Mariam. Così Pietro esce finalmente con il suo nuovo nome, Pietro, Pietra. Ora leggiamolo dal versetto 20.
Giovanni capitolo 21, dal versetto 20 al termine versetto 25. Voltatosi, Pietro guarda seguire il discepolo che Gesù amava, quello che al banchetto si coricò addirittura sul suo petto e disse: «Signore, chi è colui che ti tradisce?» Avendo dunque Pietro visto costui, dice a Gesù: «Signore, e di lui cosa sarà?» Gli dice Gesù: «Se io voglio che lui dimori finché vengo, che importa a te? Tu segui me». Allora uscì questa parola tra i fratelli, che quel discepolo non morrebbe. Ma Gesù non gli disse che non muore, ma: «Se io voglio che lui dimori finché vengo, che importa a te? Questi è il discepolo che testimonia su queste cose e che scrisse queste cose, e sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora ci sono molte altre cose che fece Gesù, che se si scrivessero ad una, penso che neppure il mondo conterrebbe i libri da scrivere.
Ecco, e come vedete il Vangelo di Giovanni termina in modo incompiuto. Dice, ci sono tante cose da scrivere, quindi da dire, quindi da ascoltare, che non basterebbe il mondo intero a contenerle. Quindi ci lascia aperti all'infinito proprio, invece di chiudere, dice, adesso vai avanti verso l'infinito, in queste infinite cose che però hai intuito attraverso ciò che è stato raccontato. E il brano comincia con Pietro che si volge all'altro discepolo. Pietro, dicevamo, rappresenta piuttosto l'aspetto istituzionale che sta attento all'unità e l'altro discepolo che Gesù amava l'aspetto carismatico, molto più dinamico. L'unità rischia di essere statica. Se non è fondata sull'amore diventa appunto un'organizzazione efficientissima ma senza anima. Ora Pietro può volgersi all'altro discepolo e capire come l'altro discepolo rappresenta anche per Pietro e per l'istituzione il centro della vita. E poi c'è il detto di Gesù, se io voglio che egli dimori finché io torni, cosa interessa a te? Che vuol dire che lui vuole che questo discepolo dimori tra noi fino al suo ritorno. Quindi Giovanni non scompare dalla scena questa sera, dimora con noi fino al suo ritorno, con ciò che lui rappresenta. E dopo Giovanni, siccome è già morto, quando è scritto il libro e questo capitolo, e la comunità è testimonia che ciò che Giovanni ha testimoniato è vero, e poi aggiunge del suo. E quindi la testimonianza che avevamo visto all'inizio, Gesù che testimonia il Padre, poi il discepolo che Gesù amava che testimonia il trafitto, al voi dei lettori dice perché anche voi crediate, ora questo voi dei lettori diventa il noi della comunità che dice noi sappiamo che è vero quello che ha detto e tra questi noi ci siamo anche noi attualmente che leggiamo il Vangelo. E adesso vediamo per ordine il testo.
Versetto 20. Voltatosi, Pietro guarda seguire il discepolo che Gesù amava, quello che al banchetto si coricò addirittura sul petto e disse, Signore, chi è colui che ti tradisce?
Ecco, c'è Pietro, finalmente chiamato col nome di Pietro, che si volta. Ricordate anche la Maddalena che si volta. Voltarsi vuol dire convertirsi. Ora Pietro può girarsi e vedere per la prima volta il discepolo che Gesù amava. Lo può vedere perché? Perché anche lui adesso ha gli occhi per vedere l'amore che il Signore ha per lui. Il discepolo che Gesù amava sapeva chi era il traditore, colui per il quale il Signore dava la vita. Ora anche Pietro lo sa chi è il traditore. Sono io colui per il quale il Signore dà la vita. Allora scopre anche lui di essere come il discepolo amato. Quindi Pietro può girarsi verso il discepolo amato perché si è identificato con lui. Scoprendosi traditore, rinnegatore, capisce per chi Cristo è morto. Allora capisce l'amore infinito del Signore che ha dato la vita per lui. Allora diventa come il discepolo che Gesù amava. E le figure di Pietro e del discepolo che Gesù amava appaiono sempre abbinate in tutto il Vangelo. Tranne che in 6,68, quando Pietro dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e in 19,37, quando ai piedi del crocifisso c'è solo Giovanni. Nel resto invece si intersecano di continuo. Adesso invece anche Pietro ha capito il trafitto, perché è stato trafitto. E allora può dire anche lui, col discepolo che Gesù amava, quanto Dio ama il mondo e i due diventano uno solo praticamente, che vuol dire una cosa molto semplice. Se Pietro rappresenta l'istituzione, che nella Chiesa ha un corpo, ed è importante che ci sia un corpo, una visibilità, un'organizzazione, l'altro discepolo rappresenta l'anima, cioè l'amore. Un'istituzione che non ha amore è come un corpo senza anima. E lui vede questo discepolo che segue qui Gesù. Gesù aveva appena detto a Pietro, segui me, che è il senso di tutta la vita cristiana. Seguire Gesù è la più bella parola del Vangelo, vuol dire andare dietro di lui, perché? Perché lo si ama, per essere con lui e come lui. E vede che questo discepolo già fa ciò che Gesù aveva ordinato a Pietro. E si dice di questo discepolo non solo che è quello che Gesù amava, ma quello che al banchetto si coricò addirittura sul petto. In greco stare sul petto si dice pistethios, è la definizione di questo discepolo, è colui che sta sul petto del figlio. Come il figlio sta verso il grembo del padre, quindi conosce l'amore del padre, ce lo racconta, così questo discepolo sta sul cuore del figlio, ascolta l'amore del figlio e può narrarci l'amore del figlio. E tutto il Vangelo di Giovanni, diceva Origene, un grosso padre della Chiesa, lo può capire solo chi poggia il capo sul petto di Gesù. E quella è la posizione attraverso la quale capisci il Vangelo. Perché il Vangelo non narra altro che l'amore del Padre per il Figlio e per il mondo, che noi non abbiamo mai visto. Il Figlio ci testimonia questo amore amando ciascuno di noi. E chi sente e vive questo amore del Figlio, allora capisce tutto. Capisce Dio, capisce l'uomo, capisce la storia. E capisce cos'è il Vangelo, la buona notizia di Dio che salva il mondo. Ed è molto bella questa immagine posta nel finale. Chi è il discepolo alla fine? È quello che poggia il capo lì. Come chi è il figlio? È quello che poggia il capo sul grembo del padre e della madre. Così il discepolo, ugualmente, verso il figlio che ci rivela l'amore del padre. Ed è questo discepolo, dicevo, che sapeva chi è colui che tradisce. Gli altri no. Colui che tradisce vuol dire colui a causa del quale il Signore muore. Per chi muore il Signore? E muore per tutti noi. Quel discepolo l'ha già capito perché poggiava il capo sul cuore di Gesù. Ed è per questo che capisce di essere amato anche lui e quindi lo può amare.
Avendo dunque Pietro visto costui, dice a Gesù, Signore, e di lui cosa sarà? Gli dice Gesù, se io voglio che lui dimori finché vengo, che importa a te? Tu segui me.
Ecco, si ribadisce che Pietro, avendo dunque visto costui, lo dice due volte, si gira e lo vede e avendo visto. È importante, Pietro diventa Pietro proprio vedendo questo discepolo. Questo discepolo che Gesù amava. Perché diventa Pietro? Perché nell'amore di Gesù verso questo discepolo scopre lo stesso amore che Gesù ha verso di lui. Allora diventa Pietro. E Pietro dice, Signore, di costui cosa sarà? È preoccupato di questo discepolo perché, insomma, sono stati insieme fin dall'inizio. Pietro è chiamato Pietro la roccia, ma in realtà è sempre arrivato prima questo qui. Era questo qui che sapeva il segreto del traditore nell'ultima cena, è questo qui che entra e da Anna durante il processo, mentre lui resta fuori e viene introdotto dal discepolo, è lui che si trova ai piedi della croce, riceve il dono della madre, è lui che vede il trafitto e poi ancora in questa scena è lui che sulla barca conosce chi è il Signore. E Pietro dice, ma insomma, cosa devo fare con questo qui? Che è sempre qui con me, mi anticipa sempre, devo forse seguire lui? Se dice devo seguire lui è perché si pone il problema, devo eliminarlo perché in fondo sono io che sono il capo, oppure questo è così importante che io devo seguire lui. Gesù gli dirà nel finale, come gli ha detto prima, segui me, tu segui me. Non devi seguire lui, devi fare come lui, cioè seguire me. Quindi questo discepolo mostra a Pietro cosa deve fare Pietro e cosa dobbiamo fare tutti noi, seguire Gesù. E Gesù aggiunge, e se io voglio che dimori finché io vengo, che importa a te? Vuol dire che, in concreto, ipotetica di primo tipo, io voglio che lui rimanga al mondo fino al mio ritorno. E cosa vuol dire questo? Non vuol dire semplicemente che Giovanni è l'ultimo apostolo, muore molto vecchio, poi si dice subito dopo, correva la diceria che non sarebbe mai morto. Ecco, in realtà vuol dire una cosa, che il discepolo che Gesù amava dimora nel mondo fino al ritorno del Signore, perché il ritorno del Signore non è altro che il discepolo amato che capisce l'amore del Signore e risponde all'amore con l'amore, ed è questo ormai il ritorno del Signore. Quando tutti diventiamo come Lui, il Signore è tornato in tutti, quindi resterà fino alla fine del mondo, come testimone dell'amore perenne di Dio per noi. Se cessa questo, no, il mondo non finisce, non può finire. Il mondo finisce quando tutti abbiamo capito questo, il mondo diventa compiuto. Quindi davvero dimora, perché l'amore dimora in eterno. E anzi, il mondo giungerà al suo compimento proprio nella misura in cui dimora questo discepolo in mezzo a noi. La sua testimonianza. In altre parole vuol dire che noi giungiamo una vita piena alla vita eterna già su questa terra quando facciamo come questo discepolo che resta sempre tra noi come modello da imitare, come colui che ha appoggiato il capo sul petto di Gesù, come colui che ha capito l'amore e come colui che ha risposto all'amore.
Ma figurativamente viene da pensare che questo discepolo che rappresenta l'amore è come già arrivato nel porto. E l'invito, l'ordine da parte di Gesù a Pietro di seguire è come l'indicazione di chi è ancora deve navigare ancora un percorso lungo per approdare dove l'altro è già.
È molto bella qui quello che dice Sant'Agostino a questo punto nel suo commento di Giovanni, proprio sulla figura di Pietro e del discepolo che Gesù amava.
Ecco, dice Agostino, la Chiesa conosce due vite che la predicazione divina le ha insegnato. Una di queste è nella fede, l'altra è nella chiara visione di Dio. Una appartiene al tempo delle peregrinazioni in questo mondo, l'altra alla perpetua dimora nell'eternità. Una si volge alla fatica, l'altra nel riposo. Una nelle opere della vita attiva, l'altra nel premio della contemplazione. Una cerca di tenersi lontana dal male per compiere il bene, l'altra non deve più evitare il male, perché non c'è più nessun male da evitare, ma soltanto un immenso bene di cui gioire. Una combatte con il nemico, l'altra senza più nemici regna. Una è forte tra le sciagure, l'altra non conosce sciagure. Una lotta per tenere a freno le passioni carnali, l'altra riposa nelle gioie dello spirito. Una si affanna per vincere, l'altra gode tranquilla, in pace, dei frutti della vittoria. Una chiede aiuto sotto l'assalto delle tentazioni, l'altra, libera da ogni tentazione, sta in letizia nel seno stesso di colui che aiuta. Una corre in soccorso a chi ha bisogno, l'altra vive dove bisogno non c'è. Una perdona le offese per essere a sua volta perdonata, l'altra non subisce offese da perdonare, né ha da farsi perdonare alcuna offesa. Una è sottoposta a dure prove che la preservano dall'orgoglio, l'altra è così ricolma di grazia che è libera da ogni afflizione, così strettamente unita al sommo bene che non è esposta ad alcuna tentazione di orgoglio. Una distingue il bene dal male, l'altra non vede che il bene. Di conseguenza, una è buona, ma è ancora in mezzo alle miserie, mentre l'altra è migliore perché beata. Questa vita terrena è raffigurata nell'Apostolo Pietro, quella eterna nell'Apostolo Giovanni.
Ecco, e come vedete i due discepoli rappresentano le due anime che ciascuno di noi ha. Cioè, in genere i vari personaggi rappresentano i vari aspetti che ci sono in noi. E Pietro rappresenta l'aspetto fondamentale che siamo pellegrini sulla terra, cioè viviamo qui, con le regole che vigono qui. E Giovanni richiama, sì, siamo sulla terra, ma siamo pellegrini sulla terra e cittadini del cielo. Cioè noi contemporaneamente viviamo già due dimensioni, d'essere sulla terra, ma come pellegrini, e già cittadini del cielo, stando però sulla terra. E se dimentico di essere cittadino del cielo, non sono più pellegrino sulla terra, ma sono padrone della terra, e non sono più cittadino del cielo né della terra, distruggo tutto. Ma anche se dimentico di essere pellegrino sulla terra, divento uno spiritualista che svolazza, si dimentica che per diventare cittadini del cielo bisogna vivere l'amore sulla terra. Quindi Pietro e Giovanni rappresentano questi due aspetti che devono sempre convivere in noi. Questa concretezza, il presente sulla terra, però con quest'occhio che è l'amore che ci fa già cittadini del cielo. E ora vediamo come continua la storia di Giovanni.
Uscì allora questa parola tra i fratelli, che quel discepolo non morrebbe. Ma Gesù non gli disse che non muore, ma se io voglio che lui dimori finché vengo, che importa a te?
Voi sapete che c'era una tradizione nel Vangelo, che è riferita anche da Marco 9:1, prima della trasfigurazione, dove Gesù dice ci sono alcuni dei qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. E quei tre presenti alla trasfigurazione erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Giacomo era morto subito, quindi Pietro era già pur morto, lo si accenna prima, della sua crocifissione, quando tenderai le mani, un altro ti condurrà dove tu non vuoi. Rimaneva Giovanni, e siccome non moriva mai, è arrivato oltre i 100, i 120 anni, diceva, ma allora è vero che qualcuno dei qui presenti, uno dei tre, non morirà mai e resterà fino al suo ritorno. E allora circolava la voce tra i fratelli che Giovanni fosse immortale. Poi, quando invece è morto anche lui in buona età, la comunità è rimasta un po' delusa, cioè come mai è morto? Però hanno scoperto una cosa, che dove hanno sepolto lui, c'era una forma di bradisismo, che la terra si sollevava come se lui sotto respirasse. Allora dicevano: non è morto, dorme e respira in attesa del risveglio. E Sant'Agostino dice: ma persone degne di fede testimoniano che è vero che la terra si solleva, per cui è inutile negare ciò che si vede, è l'interpretazione che può essere diversa. Dice: certamente lui è morto, poi andate a vedere perché la terra si solleva. Invece voleva dire un'altra cosa, e sotto anche tutte le credenze popolari c'è sotto una verità profonda, e si ribadisce: io voglio che lui dimori finché io vengo. Cioè, è vero che Giovanni è immortale, perché non solo si solleva la terra dove è sepolto lui, che ha posato il capo sul petto di Gesù, ma realmente si solleva l'universo intero dove c'è uno che ha conosciuto l'amore di Dio. Perché tutto è stato fatto in quest'amore, tutto respira e vive di quest'amore, perché l'amore è eterno. Quindi è vero che è immortale e rimane fino alla sua venuta, fino al suo ritorno. Anzi, il ritorno di Gesù a noi non è altro che l'amore che Giovanni ha sperimentato. Ha sperimentato l'amore di Gesù e risponde all'amore, e questo è il suo ritorno costante. Ormai non c'è altra presenza di Dio al mondo e non c'è altro ritorno che quello dell'amore reciproco tra fratelli. Quindi è vero, Giovanni resta con noi, per questo anche non ci facevamo scrupolo a chiudere il Vangelo di Giovanni, perché non è chiuso. D'ora in poi qui si apre all'infinito. Sulla sua tomba che respira, e con l'universo stesso respira, perché? Perché dove uno ha conosciuto l'amore, e Giovanni in tutto il suo Vangelo ha testimoniato questo, e per questo ha fatto il Vangelo, davvero c'è la vita eterna per tutti. E allora si ribadisce con le stesse parole: e se io voglio che lui dimori finché io torno, che a te. Anzi, vuol dire, anzi, interessa anche a te, perché è l'unico modo col quale il Signore torna. E tant'è vero che adesso, i versetti 24 e 25, la comunità mostra di avere capito questo, perché dice: adesso sì, che sappiamo che è vero, e vediamo.
Questi è il discepolo che testimonia su queste cose e che scrisse queste cose. E sappiamo che la sua testimonianza è vera.
Ecco, la comunità dice: questo è il discepolo che testimonia su queste cose. Cioè, conferma la comunità, e qui certamente non ha scritto Giovanni, ma la comunità dopo di lui, e che davvero l'autore del Vangelo è Giovanni. Quale? Quello che ha posato il capo sul petto di Gesù. Ed è lui che ha testimoniato l'amore. E poi aggiunge: e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Quindi la comunità diventa il noi. E Giovanni, capitolo 19, quando contempla il trafitto, dice: e la nostra testimonianza è vera. E poi nel finale dice: lo testimoniamo a voi perché voi crediate. Ora quel voi diventa il noi. Noi sappiamo che è vero quel che ha detto. Quindi fanno la stessa esperienza attraverso la parola dell'Evangelista. Come se ricordate il capitolo 4, la Samaritana va a chiamare i suoi concittadini e dice: ho trovato il Messia, il Cristo, eccetera. E poi quelli vanno, stanno con Gesù, e poi dicono alla Samaritana: sì, crediamo, ma non sulla tua parola perché tu ce l'hai detto, tu ci hai fatto venire lì, ma crediamo perché noi abbiamo visto che è così, è proprio così. Quindi Giovanni ha dato la sua testimonianza e noi vediamo che quella testimonianza è vera. Ora, cosa vuol dire questo per noi? 3 anni e mezzo... e grazie agli scioperi anche durato un mese di più, che stiamo sulla testimonianza di Giovanni. Come facciamo noi oggi a dire: noi sappiamo che è vera? E il punto d'arrivo del Vangelo è questo. Lui ha scritto perché voi sappiate, e qui finalmente questi dicono: noi sappiamo che è vera. e quindi la trasmettono a noi, ai successori. Come si fa a sapere che un'esperienza è vera? Una testimonianza è vera? Che tra l'altro è il problema di ogni relazione tra le persone. Come faccio a sapere se mi dice la verità? Ecco, io credo una cosa molto semplice. Se uno mi dice una cosa, innanzitutto suppongo che sia vera, perché se credo che non è vera, non sarà mai vera. Poi verifico se ciò che è stato detto risponde alla realtà. Non so se è chiaro. In ogni esperienza si fa così. Se uno mi dice, guarda, vai lì in Piazza Duomo e c'è uno che distribuisce biglietti da 500 euro, io non ci credo. Andiamo a vedere se è vero. Poi vado, vedo che non c'è, dico, non è vero. Oppure mi dicono un'altra cosa e vedo che è vera. Nella fede pure capita qualcosa di simile. Il Vangelo ci dice una cosa, sono le parole che abbiamo letto, l'amore del Padre che il Figlio ci ha raccontato e ci ha testimoniato. Come facciamo a sapere se è vera? Ecco, non so se è stata la vostra esperienza. Ecco, il Vangelo crede che l'esperienza del lettore è questa, che mentre leggi il Vangelo, vedi che il Vangelo ti legge nella tua verità più profonda. Tu vedi che questo racconto ti racconta in ciò che lo Spirito muove in te e quindi risveglia te alla tua verità. E allora sai che è vera perché? Perché vedi che è vera, ha tirato fuori la tua verità, il tuo desiderio di felicità, di vita, di amore, di essere amato, di poter amare, di poter essere in comunione. Ed è lì che vedi che è vera. Ed è questa l'esperienza. L'esperienza che facciamo noi leggendo la parola e vediamo che la parola, mentre leggiamo, ci crea. Perché la parola effettivamente crea o distrugge. Una parola di menzogna, una parola negativa distrugge, una parola buona e vera ti fa scoprire questa verità e te la fa vivere. E la verità che la parola ci ha detto non è altro che la verità nostra che ci fa esistere, che Dio ci ama talmente da dare per noi suo Figlio, che il Padre ama ciascuno di noi con lo stesso amore unico e irrepetibile che ha per il Figlio unico. Allora scopro chi sono io, la mia verità profonda, quella di essere figlio di Dio, e scopro chi sono gli altri, i miei fratelli. E questo vedo che è la vita eterna. È l'unica possibilità di vita ed è la vita più bella in assoluto che si possa immaginare. E vedo che è reale, è possibile, è donata, giorno dopo giorno. E noi nel nostro cuore, anche se non seguiamo la verità, sappiamo che non possiamo mentire. Io nel mio cuore distingo ciò che è amore da ciò che è odio, ciò che è gioia da ciò che è tristezza, ciò che è luce da ciò che è tenebra. Non posso negarlo. Ecco, così distingo ciò che è la mia verità di figlio di Dio da ciò che è la menzogna che pure mi abita. Ecco, e il Vangelo opera questa distinzione, mettendo in luce quella luce che fa fuggire le tenebre delle mie paure, dei miei egoismi, giorno dopo giorno. Tenendo presente che la parola è una creazione continua, ci vuole tutta la storia e la nostra vita per essere generati figli di Dio. Perché la parola ha il potere di generarci figli di Dio e tutta la nostra vita è un'unica generazione, mediante la parola di verità che ci fa liberi. E sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ecco, a questo punto del Vangelo dovrebbe essere quello che dice il lettore, sappiamo che è vera.
Cioè se ne ha un'esperienza provata che... sì, è la combinazione di un consenso interiore che è fatto di consolazione, è fatto di pace, è susseguente alla constatazione che si diceva già, che corrisponde alla realtà che si vede, alla realtà oggettiva. L'ultimo versetto. Ora ci sono molte altre cose che fece Gesù, che se si scrivessero ad una, penso che neppure il mondo conterrebbe i libri da scrivere.
Ecco, prima mi fermo ancora su una cosa, il passo indietro su questo noi sappiamo, questo noi è la comunità cristiana, sapere la verità dell'amore, vuol dire avere questo sapore, questa sapienza, vuol dire vivere di questo. E allora è la comunità stessa che diventa il Vangelo vivo, il buon profumo di Cristo. Cioè quando tu sai questo, sperimenti attraverso il Figlio l'amore del Padre, tu diventi uomo nuovo che vive di questo amore e diventi luce per il mondo, diventi testimonianza a tutti gli uomini di com'è bella la vita che conosce l'amore del Padre e vive l'amore dei fratelli. E allora questo noi diventa la comunità unita nell'amore reciproco che diventa luce del mondo, diventa profumo di Cristo per la vita. E poi conclude, e ci sono molte altre cose che fece Gesù, richiama il finale che aveva scritto Giovanni nel capitolo precedente, che se si scrivessero una a una, penso, dal noi si pensa all'io del redattore, il redattore esce per la prima volta, penso che neppure il mondo conterrebbe i libri da scrivere. Ecco, il redattore termina con un'iperbole dicendo che ci sono molte altre cose che ha fatto, ma soprattutto ci sono delle cose che non solo lui ha fatto, ma dietro il fatto c'è una comprensione infinita che non si può scrivere. Il mondo intero non è in grado di contenerle. Può essere inteso in senso figurato, cioè se si volesse scrivere tutto ciò che Gesù ha fatto, siccome Gesù è il Figlio di Dio, nella sua parola è stato fatto il cielo e la terra, ma il cielo e la terra sono nulla perché sono come una goccia di rugiada mattutina rispetto a Dio, e Lui è Dio. Se volesse scrivere tutto su di Lui non ci sta, perché Lui è tutto in tutti ed è infinitamente oltre tutto, eppure c'è in tutto. Quindi materialmente non si può scrivere, però è ciò che noi comprendiamo attraverso lo Spirito, attraverso l'amore, che ci fa entrare in questo tutto. E poi può essere inteso in senso spirituale, contenere allora vuol dire contenere, capere, capire. Nessuno di noi è in grado di capire questo abisso infinito di amore, non posso contenerlo. È questo abisso di amore che mi contiene, ed è infinito. È vero che in Gesù Dio mi ha detto e mi ha dato tutto se stesso. Quindi noi siamo immersi in Dio, e non siamo in grado di contenerlo, ma ci possiamo nuotare all'infinito, perché in Lui siamo e viviamo e respiriamo. E dicevo, è vero che ci è già stato detto tutto, ma perché allora continuiamo a vivere? Perché la vita è un comprendere sempre di più ciò che ci è stato detto. Cioè, spiego, c'è qualcuno che crede di aver capito tutto, magari scrive un catechismo, dice qui c'è tutta la fede e basta, e c'è più nulla da capire, tutto è qui chiaro, che non lì ha capito niente. Ha scambiato Dio con le proprie idee su Dio. È vero, in Gesù ci è detto tutto, tutto lo splendore della verità. ma noi lo comprendiamo attraverso la storia, attraverso la cultura, attraverso le varie religioni, attraverso tutte le persone, perché in tutta la storia, in tutte le persone, in tutte le culture, e per questo c'è tutto questo al mondo, noi vediamo una minima luce che ci aiuta a capire questo che ci capisce e ci contiene tutti. E allora, come vedete, il finale del Vangelo è aperto all'infinito, a tutti gli uomini, a tutte le culture. Noi siamo in Dio, non lo capiamo, non lo teniamo, siamo in Lui, viviamo in Lui e respiriamo in Lui. E dicevamo all'inizio, se non sbaglio, della parte seconda del Vangelo, ecco, che l'uomo è terra impastato di acqua, che vive di aria e di luce. Ecco, ma l'acqua zampillante della vita è un oceano ormai, è l'oceano di Dio. L'aria che respiriamo è il respiro stesso di Dio, la sua vita. La luce di cui viviamo è il suo amore infinito. Ecco, e da qui si apre il Vangelo, quando abbiamo finito di leggerlo. Proprio in questa immensità nella quale davvero è bello naufragare, perché non è più un naufragio. E il nostro porto è immergerci ormai in questo amore che è il battesimo nello Spirito, che abbiamo festeggiato ieri, nella vita stessa di Dio.
E nell'immagine dell'acqua, della sorgente, si può dire che il Vangelo, Vangelo di Giovanni nel caso, ecco, è qualcosa di così grande che non viene esaurito da noi. E però qui viene opportuna allora una riflessione di Sant'Efrem Siro. Ecco, rallegrati perché sei stato saziato. Non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la sua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bere di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere l'imprudenza di volere prendere in un sol colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po' alla volta.
Come vedete, il finale del Vangelo è un'esortazione a immergersi sempre più profondamente, secondo lo stile di Giovanni, in contemplazione di questo grande mistero. E poi vedevo, è sommamente liberante, perché parla del mondo intero, dell'universo alla fine. Cioè tutto l'universo ormai vive di questo amore. È un libro già scritto e attende un lettore che lo sappia leggere, perché già tutto è stato creato nel Figlio, per il Figlio, in vista del Figlio, e tutto già è salvato nel Figlio. E l'amore del Padre per il mondo è già pienamente realizzato nell'amore del Figlio per tutto l'universo e per tutte le creature, anche per i piccoli del corvo che gridano a Lui. Allora attende qualcuno che sappia vederlo questo. E che vedendolo appunto lo viva, perché quando uno lo vede ne è capito, non lo capisce ma non lo prende, ma è preso da questo. e vive di questo.
A lode e gloria del Signore e a nostra utilità. Amen. Ecco, qui finisce la lettura e qui incomincia la vita. Non sempre tutto funziona, certe volte non funziona niente. Bene. No, qualche momentino di brevissima riflessione, sono già le 10, sì, quindi qualche piccola nota e poi termineremo al solito con la preghiera del Padre Nostro. Coraggio, chi vuol dire qualcosa deve venire fin qui. Sempre più impegnativa la cosa.
Come preme all'autore di quest'ultimo capitolo, il noi sappiamo, ecco, che esperienza abbiamo fatto noi che abbiamo ascoltato il Vangelo? Sappiamo davvero che questa testimonianza è vera e quindi la trasmettiamo agli altri. E come?
Perdonami, questo fatto del discepolo, non vorrei averlo malinteso. Il discepolo sarebbe Giovanni, che è più che è un po' l'altra anima rispetto a Pietro, ha un carattere diverso, eccetera, oppure è la persona che fino alla fine del mondo, interpretando l'amore dettato dal Vangelo, un po' come la presenza di Gesù, non ho ben capito, non vorrei fare confusione.
Sì, ecco, e questa persona, che è una persona concreta, è quella che ha scritto il Vangelo, si dice qui in questo capitolo del redattore, è anche un personaggio, cioè che è più di una persona, rappresenta tutti. E cosa rappresenta? Rappresenta ciò che rimane al mondo fino al ritorno del Signore. E cosa rimane al ritorno del Signore? Rimane l'amore, l'unica cosa che rimane. Anzi, il ritorno del Signore non è altro che l'amore di cui quel discepolo è testimone. Quindi quando torna il Signore? Quando noi ci amiamo come il Signore ci ha amati. E quel discepolo testimonia questo amore. Quindi il Signore è già tornato. E il mondo è compiuto in questo amore. Così la comunità che dice noi sappiamo che questo è vero, ecco che nella comunità è già compiuto il mondo e vive attraverso l'amore fraterno, la missione verso i fratelli e l'Eucarestia, vive già il mondo definitivo che è la vita eterna. E lo testimonia agli altri e questi ad altri fino a quando Dio è tutto in tutti. E il ritorno del Signore, ormai che è amore, non è altro che l'amore tra di noi che si diffonde da noi, perché abbiamo conosciuto l'amore del Padre attraverso il Figlio, abbiamo accettato l'amore del Figlio e allora viviamo di questo amore che è il dono dello Spirito. E questo è già il suo ritorno. Quando torna il Signore? Ricordate le ultime parole dei discepoli a Gesù? Quando è il momento che torni, che fai il regno di Israele? E Gesù dice, non sta a voi conoscere i tempi, ma siate testimoni di me, fino agli estremi confini della terra. E il ritorno del Signore non è altro che la nostra testimonianza di amore, allora Dio torna a essere Dio di tutto il mondo, e tutto il mondo torna a essere libero, un mondo di fratelli che si amano. E Giovanni rappresenta tutto questo. Ed è il testimone del Vangelo, perché per far questo devi aver conosciuto questo amore. Sperimentato. E Giovanni era cosciente di essere l'ultimo teste oculare e dice, lo racconto a voi perché attraverso la parola creatrice di Dio che c'era già dall'inizio, anche voi scopriate questo amore. E la prima comunità lo riceve e dice, anche noi adesso lo sappiamo e lo raccontano a noi, dicendo, ma neanche il mondo intero basta per scrivere, perché tutto il mondo non è altro che una piccola scrittura di questo amore che sta a noi capire, cogliere per immergerci in esso. Cioè, è sublime davvero anche come concezione questo allargarsi alla vita piena di Dio che abbraccia l'universo.
Io volevo ringraziare perché ero una cristiana inconsapevole, andavo a messa tutte le domeniche, però tutto finiva lì. E a un certo punto mi è sorto il desiderio di approfondimento e è proprio vero che quando tu hai il desiderio il Signore ti fa trovare tutte le strade, mi ha fatto trovare alcune strade, tra cui questa, conoscere questa comunità proprio quando iniziava il Vangelo di Giovanni. E quindi io sono piena di gratitudine al Signore perché veramente mi fa camminare. Prima non sapevo neanche cosa volesse dire, sono in cammino, quando sentivo a Radio Maria sono in cammino, sto facendo un cammino, io non sapevo niente di tutto ciò, mi chiedevo cosa volesse dire. E quindi, malgrado io avessi lavorato 30 anni qui vicino, non sapevo proprio di questa comunità. E ringrazio il Signore, ringrazio Padre Fausti, ringrazio Padre Filippo, perché effettivamente mi hanno dato molto e poter proprio iniziare dal principio un Vangelo così impegnativo, e questo mi è anche di sprone per continuare appunto in questa avventura meravigliosa che è proprio la fede, e ogni giorno sperimento proprio questa grandezza di Dio che ti accompagna, ti segue e proprio ti cambia dal di dentro senza che tu, sì, tu dai la tua disponibilità, ma Lui ti cambia dal di dentro. Io l'ho sperimentato e lo sperimento ogni giorno. Grazie.
Vorrei aggiungere una cosa di questo tipo. Ricordate che il Vangelo di Giovanni, l'ho già accennato, comincia col prologo. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, ancora tutto è fatto ancora per mezzo di Lui e tutto in Lui esiste. Cosa vuol dire? È messo all'inizio del Vangelo che la parola è il principio della creazione e luce e vita degli uomini e esistenza degli uomini, perché ti accorgi che leggendo la parola davvero sei creato figlio di Dio, davvero conosci questa luce. Quindi è posto all'inizio, poi non si parla più del Verbo, perché il Verbo è il racconto del Vangelo che opera nel lettore davvero quella trasfigurazione mediante l'amore nel Figlio che ci fa fratelli di tutti, che è il senso stesso della creazione. E la parola agisce sempre creando. Quindi è messo all'inizio per dire adesso alla fine capisci che è così. Infatti anche noi ringraziamo molto, perché il doverci star su chiaramente anche molto tempo, ci si accorge dell'utilità che si ha, insomma, per quanto uno sia bestia vedendo ste cose, dice no, sono belle. Ed è bello anche dedicare la vita a questo, e chissà quanto è bello quando invece lo si vive addirittura.
Voglio dire che stranamente proprio l'ultima parola mi ha colpito, proprio l'ultima detta. Tutto è stato detto e salvato, si tratta di leggere quello che è accaduto. E perché noi siamo sempre in mezzo ai rovelli, facciamo mille interrogativi, magari anche giusti, però diventano poi un peso che non finisce più e non ne usciamo mai. Beh, questa parola invece mi suggerisce un atteggiamento appunto di lettura, di sequela, che è molto, molto anche tranquillizzante, e non me l'aspettavo che arrivasse proprio la parola più importante alla fine questa sera.
Difatti anche a me colpisce questo finale strano con il Verbo, dice tante cose ha fatto, chissà quante, non importa, anche se le scrivi, non basta il mondo intero, perché è qualcosa di più grande ed è avvenuto in te. Mentre ascolti questa parola, che è l'amore infinito di Dio per te e per tutti gli uomini. E a questa luce allora leggi il mondo, leggi la storia, leggi la tua storia, leggi le tue relazioni, e viene tutto ricreato.
Bene, con molta semplicità, come terminavamo, abbiamo sempre terminato la preghiera del Salmo con il Gloria, così prima del Padre Nostro mi piace lodare la Trinità, ringraziandola, perché il Padre ci ha donato il Figlio e il Figlio ci ha regalato lo Spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.
Io volevo anche, credo, dare un ringraziamento anche a nome tuo, perché se non c'eravate voi non avremmo avuto l'occasione di starci su questi anni, e qualche anno prima, su questi testi così belli. Ed è proprio un testo un po' come una sinfonia. Tu puoi leggerla, ma non è gran bella cosa. Quando la si suona invece con tanti strumenti, ci si accorge che è molto più bella. Ed esiste proprio in quanto è eseguita. È proprio la lettura con voi, e dobbiamo ringraziarvi, perché davvero si vedeva che questo spartito risuonava ognuno con i suoi strumenti in questo, anche se uno magari non si esprimeva. E questa è la bellezza proprio della parola, che esiste quando è ascoltata e fa esistere.